Oggi abbiamo l'onore di avere Angelo Nocella che ci allieta e quindi per un momento ascoltiamo l'introduzione. Intanto buona giornata a tutti e ben arrivati a questa riapertura dopo 15 giorni di vacanze. Penso, spero che vi abbiano fatto bene, almeno quantomeno abbiate riposato. E da oggi periodicamente avremo ogni tanto che viene ad accompagnare con la musica. Come sapete nella nostra liturgia non si canta, tranne l'alleluia, per un semplice motivo, perché a me non piacciono i canti rabberciati e fatti così alla che fanno venire l'angoscia e il latte alle ginocchia. Semmai si può pensare di tanto in tanto, come abbiamo fatto altre volte, di avere un coro di accompagnamento, magari con un certo programma, perché è anche bene ascoltare, perché anche l'ascolto è preghiera. E quindi io lo ringrazio particolarmente di questa sua disponibilità e speriamo che si possa realizzare sempre più proficuamente. Oggi non c'è l'Anna Maria, che è caduta lunga come un bastone per la strada e quindi è a casa, come lei anche Luciano di Sestri è caduto in ferrovia, non ha visto un gradino che è malmesso perché tutte le strade sono sconnesse, poi dicono le strade di Roma, non sono le strade di Roma, sono le strade di Genova. Sembra che il crollo del ponte Moranti abbia dato la stura ad un degrado del sistema, del territorio, un disfacimento che quindi quando camminate state attenti a dove mettete i piedi. E visto che ci sono, e ricordo anche Adolfo e Marina, i figli di Anna Lotti, perché lui ha un tumore che è sotto controllo e adesso ha dei dolori particolari che non si capisce se vengono dal tumore oppure da altre cose, comunque una vita abbastanza faticosa. Poi c'è il fratello di Maria, il marito di Maria Rosa, Filippone, che è ricoverato in un istituto, sì, era ricoverato in un istituto perché non era più possibile tenerlo in casa per l'Alzheimer. Ed è stato tolto per disperazione, perché lì in questo istituto, che com'è il nome? Minoretti, l'istituto Minoretti, che è nato come un istituto religioso, adesso credo che sia totalmente laico, ma non lo so con precisione. Comunque è sotto la garanzia della curia, dell'arcivescovo, e si è sperimentato che è stato un lager per lui, nel senso che hanno inventato anche una malattia per giustificare le loro inadempienze. Ora, sono d'accordo con la Piera e con la Maria Rosa di avere una descrizione esatta di quello che è avvenuto, perché voglio dirlo papale al cardinale, perché se ci mettono il nome o il cappello sopra devono poi verificare che le cose vadano secondo un certo modo. E ricordiamo anche Maria Teresa, e insieme a tutte le persone che sono in comunione con noi, e in questi giorni arriva la regina Maria Paola che scende dalle alture. Vorrei ricordare in modo particolarissimo, insieme con tutte le persone che sono unite a noi, la mamma di Denise di San Miniato, alla quale è stato diagnosticato un tumore, e i ragazzi, Denise e il marito Jacopo, la stanno vivendo in un modo intenso e drammatico, però hanno la forza, e questa forza la attingono anche dalla certezza che hanno noi accanto. Ecco perché è importante vivere questo sistema di portarceli con noi durante la settimana. Su questo forse un giorno dovremmo parlare particolarmente. In questo periodo io avevo deciso di dedicare questi giorni di chiusura non all'inedia, ma ad un lavoro di risistemazione della liturgia. Sono arrivato a pagina 500 e rifacendo alcune cose, aggiustando, e di fare altri lavori che però poi sono andati a monte, perché dal 2 al 5 di gennaio sono stato a Corlo di Formigine, a pochi chilometri da Modena, vicino Sassuolo e Maranello. Non sono andato a fare le corse, sono stato ospite della famiglia Fiandri, di cui abbiamo conosciuto da alcuni anni il gruppetto, e poi sono venuti il 20 di ottobre le tre ragazze Miriam, Sara e Noemi, insieme con i genitori Luca e Patrizia Patti. In questi giorni ho potuto conoscere anche il quarto figlio, Beniamino, di 14enne, e la figlia adottiva, Martina, anch'essa 14enne. Erano anche loro ospiti permanenti per un periodo di tempo, Simona e il figlio Gioele. Lei, Simona, è separata in un momento molto particolare, quindi sono ospiti in questa famiglia. La cosa più impressionante, secondo me vergognosamente impressionante, sono gli spazi. Cioè gli spazi dappertutto, pianure, che basterebbe, a me ne basterebbe lo 0,000018 per realizzare tutti i progetti che abbiamo in mente, e ritengo che questo sia ingiusto da un punto di vista storico, geologico, cosmico, eccetera, eccetera, e gliel'ho fatto notare. Ho detto loro che li odio per tutti questi spazi che hanno e anche le case avendo gli spazi, i vecchi dicevano: costruiamo la casa, aggiungiamo una stanza in più, un posto, perché non si sa mai. E quindi questa è una casa grande dove loro possono fare anche questa scelta di vita di cui vi dirò. Poi ho conosciuto anche i nonni paterni, in casa dei quali ho mangiato tortellini in brodo alla modenese, che non erano solo fatti a mano, erano fatti all'uncinetto. Proprio la nonna era... solo vedere lei era proprio una goduria, e sentivi che ci metteva proprio il cuore e la passione. Con loro ho conosciuto anche lo zio delle ragazze, Marcello, il quale fa volontariato molto concreto e pratico. Cioè, in parrocchia c'è uno spazio che è un magazzino dove lui raccoglie i mobili usati sabato sera. Sono andato a visitarlo, questo magazzino, e uno pensa: mobili usati sono mobili usati. Io ho visto dei mobili che erano dei signori mobili, e lui mi faceva notare che non è semplicemente un dare qualcosa ai poveri così perché i poveri si possono accontentare di qualsiasi cosa, ma c'era un rispetto della dignità, perché venivano e faceva tutto lui con un camioncino, si faceva aiutare da altre persone, quindi li andava a prendere o glieli portavano, lui li consegnava, li montava. E la cosa che mi ha colpito è che mi diceva che l'importante è che si veda il senso della gratuità. Quest'uomo, io non gli avrò sentito dire 7 parole messe in croce, ma di una concretezza veramente spaventosa, una cosa straordinaria. Quindi avrete notato che c'è tutto. Il papà Luca, per esempio, mi ha fatto conoscere l'associazione L'Angolo, che è un'associazione con sede ad Asti, in Piemonte, che lì a Corlo ha una filiale che ospita giovani un po' attempati, giovani e anche non giovani, con problemi di tossicodipendenza o di carcere, ospitati con un programma di recupero oppure con messa alla prova. Un'esperienza per me come un tuffo nel mio passato, quando a Calvary avevo una comunità simile, e quindi mi sono ritrovato a rivivere sentimenti e motivazioni e meccanismi che ben conoscevo. È stato un incontro bellissimo che mi ha aiutato molto a ripensare tante cose. In questa comunità lavora anche una psicologa che è la cognata di Luca, del papà delle ragazze, il cui marito è medico e si occupa di malati terminali e quindi delle cure palliative, di cui ha scritto alla fine di questo anno passato un libro proprio sulle cure palliative. La mamma Patrizia, Patti per tutti, suona il piano e quindi dirige il coro parrocchiale, facendo le prove con i ragazzi, con gli adulti, mentre le figlie Miriam e Sara sono molto impegnate nel percorso formativo dei bambini e dei ragazzi. e nelle attività parrocchiali. Tutta la famiglia è coinvolta in un lavoro di servizio e la cosa straordinaria è che tutti sono informati di tutti e quindi c'è una partecipazione e una condivisione per cui tutti insieme crescono nello stesso clima, nello stesso... Se voi, senza nemmeno dire una parola, entrate dentro questa dimensione, vi sentite coinvolti senza che nessuno vi spieghi niente. Ed è una cosa... Io è la prima volta che vedo una cosa a questo livello, che non è cercata, non è ricercata. Sabato e domenica le ragazze, insieme con altri, con Fabio, con Matteo, le passano insieme con servendo e facendo attività con i bambini, con i giovani, gli adolescenti. Io non li ho mai sentiti sbuffare una volta. La loro casa è un porto di mare. Poi ho conosciuto la famiglia, i parenti, la sorella della mamma che abita lì vicino, perché si costruisce la casa per il figlio, si costruisce la casa per la figlia, si costruisce vicino, visto che lo spazio non gli manca. E quindi tu esci da una porta, entri nell'altra, no? Con questo patio, che sono spazi anche più importanti, sono quelli esterni attorno alla casa. E lì ho conosciuto anche i cugini, che vivono chi a Milano, chi di qua, chi di là, e che si sono ritrovati quella sera, ci siamo ritrovati tutti insieme a cena e nessuno andava via. Cioè io dicevo, e sono qui in vacanza, si cena, si sta mezz'ora insieme e poi loro se ne vanno per i fatti loro. Manco pa capa. Siamo rimasti lì oltre mezzanotte. E poi me li sono ritrovati tutti, perché io non sono andato con un programma, non sono andato con un'idea. Ho scritto al papà di Luca, che mi aveva detto che dopo che si era sparsa la voce che io andavo giù e mi fermavo alcuni giorni, ti erano create moltissime aspettative. La cosa mi ha un po' lasciato un po' perplesso e mi ha anche un po' preoccupato. Se io cominciavo ad organizzarmi sarebbe finita. Allora ho detto vado così come sono, non ho portato computer, non ho portato niente, no, nemmeno mi sono portato qualche libro da leggere in treno. E io ho detto andiamo e quello che succede, succede. Perché quando ci sono aspettative, lo sanno bene gli psicologi e le psicologhe, c'è sempre la delusione, sempre. Io ci ho messo 12 anni per superare il meccanismo delle aspettative. Oggi io sono una persona liberissima, non ho aspettative proprio di nessun genere, né da Dio, né dalla Madonna, né dai santi, né dagli uomini, né dalle donne. Non mi aspetto proprio niente. Tutto quello che vivo diventa proprio una scoperta, diventa un dono, diventa una novità, diventa una sorpresa. No, perché se hai l'aspettativa, la realtà non corrisponderà mai alla tua aspettativa. Quindi la delusione è scontata. Quindi mettetevelo in testa questo per voi. Distruggete tutte le aspettative che avete, no? Compagni, non compagni, mogli, mariti, figli, amanti, ricercatori, levatele le aspettative. Quando mi dicono che ci sono grandi aspettative, io ho avuto paura, ho detto e adesso? Allora dico l'unica posizione possibile è di andare senza tabula rasa, tabula rasa nel senso che vado come sono, poi vedremo, ogni situazione ci dirà. E infatti, come dico, sono andato senza programmi, senza nulla di nulla, e ho portato solo i fogli della liturgia di ieri, perché gli ho detto: mi metto totalmente a vostra disposizione, organizzate voi, se voi mi dite che devo dormire 24 ore, io dormo 24 ore, se mi dite che dobbiamo andare in giro per 25 ore, io andiamo in giro per 20, ditemi voi quello che devo fare. E loro hanno fatto per farmi conoscere delle cose, delle attività, come l'angolo, come il centro di ascolto che c'è lì, che gestisce, che, a cui partecipa anche il papà delle ragazze Luca, e lo zio, il fratello Marcello. Poi ho visto, intravisto il coro, che è, cioè. Poi c'è stato un confronto con il papà delle ragazze, che è diacono, ma ha fatto due passi di lato perché lì c'è una parrocchia un po' molto tradizionale, con un parroco anziano formato in un certo modo, ed è difficile scardinare un certo modo di essere chiesa che non corrisponde ai contenuti, alla visione, all'utopia della Chiesa che avrebbe voluto il Concilio Vaticano II. Questo anche per merito dei due papi peggiori del millennio scorso, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che hanno fatto di tutto per affossare il Concilio Vaticano II. E allora c'è stato anche un confronto tra di noi sulla visione, e gli ho detto: fate voi. Poi venerdì mi pare che ho detto: se volete io posso anche celebrare la messa, ma non dovete sentirla come un obbligo, non dovete sentirla assolutamente come non, perché noi di Sant'Orpete abbiamo superato il concetto di obbligo della messa della domenica. E quindi quando poi sabato a mezzogiorno, alle 11 abbiamo celebrato l'Eucaristia, io mi sono trovato una caterva di gente che sembrava una chiesa piena. C'erano tutti, c'erano credenti, non credenti, gente che non era andata più in chiesa, c'era tutto. E sono rimasti lì ad assaporare questa esperienza di Eucaristia domestica, perché l'abbiamo celebrata lì in cucina, nella sala da pranzo. C'è questo enorme tavolo dove ci stanno più di 20 persone. E la cosa che mi ha colpito è la serenità e la tranquillità con cui tutto questo avviene. E questo mi ha dato la conferma che le chiese sono i luoghi dove Dio di norma non c'è. Dio è altrove. E lì c'era. Se Dio esiste, lì c'era. Una delle aspettative più gravi, più grosse, quelle che mi preoccupava di più, era l'aspettativa del nonno delle ragazze, Alfonso. 85 anni, il 7 di dicembre era morta la moglie Fidalba, noi l'abbiamo ricordata qui il 15 dicembre, e dovevo andare perché questo nonno, Alfonso, aveva vissuto questo strappo della sua carne viva, dal suo corpo e dal suo cuore, con la morte della moglie con cui aveva condiviso in modo straordinario 58 anni di vita insieme. E si vedeva che erano insieme anche vedendo solo lui. Mi aspettava, perché non ci conoscevamo, né io conoscevo lui né lui conosceva me, però le nipoti avevano parlato. E Alfonso non trovava conferme ai suoi dubbi, alle sue riflessioni e ad alcuni problemi di natura teologica. Cioè, siccome una persona molto intelligente, si faceva delle domande, diceva: com'è possibile dare il battesimo a dei bambini e cominciare a parlare loro di peccato originale, di cui nessuno sa nulla? Che cos'è sto peccato originale? E altri argomenti di questo vito, la vita oltre la morte. Hai vissuto per 58 anni con una persona che è diventata veramente la parte migliore di te. Lui se l'è accudita per tutta la malattia, perché gli aveva promesso di convivere, di condividere la vita nel bene, nel male, nella malattia, nella salute. Mi sono trovato davanti a quest'uomo che era una quercia robusta che il vento e le tempeste non riuscivano a scuotere, ma che la morte della moglie ha scosso dalle radici, rendendolo fragile e smarrito. Cioè, in certi momenti era un bambino, convinto che fosse così, perché quando c'è un'esperienza di questo tipo, così profonda, vitale, la moglie, la donna, il compagno, la compagna, diventano anche genitori reciproci. E tu diventi figlio dell'altro. E lì mi è sembrato che fosse proprio palpabile. Siamo stati insieme tutta la mattina di sabato, dalle 9 a mezzogiorno. E vi è stato un travaso e abbiamo sperimentato, noi due da soli, abbiamo sperimentato abissi di vita che io non avevo mai vissuto così. Ne ho vissuto altri, simili, ma non così. Vi è stato un travaso di cielo e di terra, di vita e di morte, di esperienze e sogni, che ci hanno rigenerato tutte e due. Lui diceva che a 85 anni aveva capito tante cose, ma non si rendeva conto che era molto di più quello che aveva dato a me, perché mi aveva confermato, in modo, la cosa più grande è che mi aveva confermato nella mia decisione, nella mia scelta e anche nelle mie prese di posizione, che non nascono così dalla superficialità. Alla fine eravamo tutti e due trasformati e svuotati, perché 3 ore di questa intensità non è. Però eravamo anche colmi, intensi, pieni di gratitudine, perché ho toccato cosa significa essere innamorati a 85 anni. L'ho vissuto toccandolo con mano, nel senso che si può raccontare, no? E io sono convinto che tanti di voi qui dentro vivono questa cosa e dicono che è vera. Cioè, che l'innamoramento non è semplicemente una cosa adolescenziale. Diciamo che sono le fasi diverse. Però bisogna averne consapevolezza, perché se non si ha questa consapevolezza si perde veramente tanto. Alfonso viveva con la moglie il senso e l'orientamento di sé. È logico che se ti manca poi la bussola all'improvviso, non sai più dove ti trovi. E credo che un'esperienza così si possa solo contemplarla e con molta difficoltà raccontarla, perché io vi sto dicendo delle cose ma che sento dentro di me non corrispondono alle parole, le parole sono incapaci, insufficienti. Da parte mia sentivo, per esempio vedendo questo, attorno a questo tavolo tutte queste persone che celebravano l'Eucaristia ed erano così attente, così partecipi, sentivo che li amavo uno per uno e sentivo da parte loro la riconoscenza e lo stesso amore quasi moltiplicato. Vedevo dei volti che erano trasfigurati perché erano lì che dicevano come se sentissero delle cose o sperimentassero delle cose per la prima volta. Per un certo verso mi sono spaventato un po' nell'insieme di questi giorni, perché anch'io ero curioso, però era quella curiosità non intellettuale, ma era una curiosità del cuore. Tranne San Torpete, in cui siamo ogni domenica, voi sapete che San Torpete per me è la ragione del mio vivere, perché io non riesco più ormai da tempo a fare nulla per me che non sia finalizzato a San Torpete. Da anni, quindi tranne San Torpete, che è al di sopra di tutto, da anni e anni non vivevo una esperienza ecclesiale come quella che ho vissuto a Corlo nella casa della famiglia Fiantri, una famiglia non convenzionale, dove non si fa distinzione tra figli naturali e figli adottivi. Non si sentono i figli adottivi, non si sentono privilegiati nei confronti dei fratelli e sorelle adottivi, dove ognuno è se stesso e dove tutti possono rispecchiarsi nella paternità, nella maternità, nella sororità, nella fraternità condivisa dai nonni, dai zii, dalle zie, cioè una famiglia aperta, dove non si chiede il nome a chi entra, ma offre se stessa in un abbraccio di armonia senza distinzione di cultura, di religione, di sesso, di provenienza. Oggi sono qui per annunciarvi, per dirvi, ci tenevo a raccontarlo perché lo posso raccontare solo a voi, che ho vissuto e sperimentato che è possibile essere Chiesa diversa e quindi possiamo sperare che questo catorcio di Chiesa che ci sta legato alle caviglie come una palla di piombo, questa Chiesa che è il luogo dove Dio non c'è, possa spezzarsi presto, magari con la nostra partecipazione più decisa per fare spazio a una nuova Chiesa di cui c'è urgente bisogno e a cui ci spinge così accuratamente anche Papa Francesco. Pensavo di chiudere la Chiesa non per celebrare Natale, ormai bestemmia cattolicante. Mi sono trovato invece immerso in questi giorni a celebrare la Pasqua di una Chiesa domestica, espressione visibile della Gerusalemme celeste. Voi sapete che non sono una persona facile, perché ho gusti difficili, ma a Corlo, nella famiglia Fiantri, ero a casa mia e lì ho contemplato che i sogni sono possibili. Vedere perché bisognava sperimentarlo. Stavo quasi pensando di eleggerlo a santuario unico e farci i pellegrinaggi, perché veramente merita. Non ho provato invidia, li odio perché hanno spazi immensi e noi qui non abbiamo nemmeno dove appoggiarci, ma solo riconoscenza e gratitudine. Forse loro pensavano di ricevere qualcosa da me, non sanno che mi hanno sommerso in un oceano di benedizione e realtà che solo Dio è in grado di computare e vedere. Non mi resta che dire col genovese padre Eustachio Degola, davanti al letto di morte di Alessandro Manzoni, adorare, amare, tacere. Una postilla vorrei dire. Ho avuto anche la conferma che l'esperimento che stiamo facendo della liturgia a San Torpete è nell'ordine della grazia di Dio. Cioè non è un capriccio, è un cammino che è un cammino, non è il cammino, non è la proposta, non è questa è la Chiesa, assolutamente. Diciamo, è un tentativo di guardare oltre il passato, nel rispetto pieno e totale del passato, perché fondamentalmente io sono un tradizionalista. Nella visita all'associazione L'Angolo, durante la conversazione con i ragazzi, Luca mi dice: guarda, non so che cosa succederà, perché sicuramente staranno tutti zitti, perché sono un po' ragazzi complicati, devastati da tanti anni di emarginazione. Quindi non aspettarti nulla. Dico: non ti preoccupare, io non mi aspetto niente. Semmai staremo lì, staremo in silenzio, staremo seduti, prendiamo quello che viene. Alla fine non finivano più di parlare tutti. Io non avevo bisogno che, perché quanto a parole non mi manca, ma loro si sono messi, hanno parlato tutti e hanno detto, poi mi hanno riferito dopo, che le cose che hanno detto non le hanno mai dette in pubblico. Cioè uno ha raccontato, questo Francesco ha raccontato, che quando lui si drogava il padre gli ha messo la catena del cane al collo e l'ha per la disperazione, perché non sapeva più che cosa fare. Dice: mi ha legato con la catena al collo, mi ha messo nel garage di dov'era e con due secchi, uno per i bisogni, la ciotola per mangiare, e ha chiuso la porta e se n'è andato via. Io sono rimasto lì 4 giorni come un cane, poi la madre lo ha... Questo per dire esperienze che lui non aveva mai raccontato a nessuno. Quest'uomo, Francesco, dice: io ho vissuto molti vizi nella mia vita e mi sono rovinato. E racconta, questa è una parte, racconta il resto. Come certi cattolici che dicono di credere in Dio e hanno il vizio di andare a messa. Per me è stata una rivelazione. Io mai ho pensato al vizio di andare a messa. E l'ho vista questa. Cioè, è vero, il vizio di andare a messa, il terrore di andare all'inferno. Se non ti confessi fai peccato mortale, se non fai questo fai peccato mortale, se guardi la moglie con desiderio fai peccato mortale, ti devi confessare 12 volte e mezza prima di, perché tutto è peccato, tutto è peccato. E quindi i cattolici, se voi andate nelle chiese, qualsiasi chiesa, no? L'obbligo del precetto, il vizio di andare a messa. Questa frase mi ha illuminato e mi è parsa una rivelazione. La definizione del Natale pagano e paganeggiante è la condivisione della Chiesa di oggi. Ecco, in questa frase c'è tutto. Perché noi non ci ricordiamo più che il Natale è stato inventato per contrastare uno stile di vita che ormai era indecente. E i monaci primitivi, il monachesimo, è nato perché i monaci contestavano il sistema economico, sociale del tempo e dicevano: non voglio essere complice di questo sistema, e se ne andavano nel deserto. Quindi anche nell'ambito religioso, nell'ambito delle fattualità così religiose, dobbiamo, come dire, la tradizione non è mai un criterio, bisogna tenerne conto, ma non delle tradizioncelle, della tradizione, cioè dello sviluppo, dell'evoluzione delle cose. A me è sembrata questa frase di Francesco, poi nel treno ho pensato, riflettevo, rimuginavo, è sembrata una parafrasi di Sant'Ambrogio che definiva la Chiesa casta e meretrice, cioè la contraddizione, l'ambiguità, la doppia vita, la bipolarità, senza mai prendere posizione ma restando immobile e indecisa. I cattolici oggi, purtroppo, nonostante il Vaticano II abortito, hanno il vizio di andare a messa. Noi a Sant'Orpete non abbiamo questo vizio, io ne sono convinto di questo. Perché siamo liberi figli di Dio che vivono nella libera Chiesa di Dio. Parafrasando Cavour, il Benso Camillo. Questi giorni li ho vissuti intimamente unito a voi, perché voi siete incombranti, veramente incombranti. Cioè io non riesco nemmeno ad andare a Corlo e liberarmi di voi, perché eravate con me. E quindi di questo volevo ringraziarvi. Adesso poi dirò qualcosa dopo, ora cominciamo, perché mi sembra che sia i sentimenti giusti per introdurci all'Eucaristia senza introduzione alla festa. È venuto il Signore nostro Re.
Nelle sue mani è il regno, la potenza e la gloria. Spirito Santo, tu illumini Gerusalemme con la gloria del suo Signore.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu conduci i popoli alla luce che brilla sul monte di Dio.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu raduni i figli e le figlie di Israele incontro al Messia.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu apri i cuori dei popoli nell'unità della lode a Dio.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ispiri singoli e popoli a condividere i beni ricevuti.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei consolatore di deboli e di poveri senza aiuto.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu guidi Israele e le genti all'unico Signore e Dio.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ci introduci nel mistero dell'universalità della fede.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu chiami i pagani figli di Abramo accanto a Israele.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu chiami nel tuo Figlio tutti i popoli ad essere tuoi figli.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu non fai preferenza di popoli perché sei Dio, anche perché sei Dio è un uomo.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu illuminasti il cammino dei magi fino a Gerusalemme.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai confuso il cuore di Erode che nutriva pensieri di morte.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai mostrato la stella di Giacobbe a chi andava a Betlemme.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai aperto gli occhi dei magi per vedere il figlio e la madre.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai piegato le ginocchia dei magi per adorare il Signore.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai ispirato i magi ad offrire oro, incenso e mirra al Messia.
Veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu nei santi magi hai chiamato noi a vedere il volto di Dio.
Veni Sancte Spiritus.
Ho voluto riaprire la chiesa di Sant'Orpete per l'Epifania perché questa è una festa particolare, in quanto e ancora oggi presso l'ortodossia, gli ortodossi, oggi celebrano il Natale. Il Natale e l'Epifania sono unite insieme, come era all'inizio, quando è nato il Natale, e Papa Liberio, che nel 354 separò l'Epifania dal Natale, mettendolo al 25 dicembre e riformando così, volendo integrare e purificare le feste che si facevano al Dio Mitra. Ma non si celebrava il Natale, si celebrava la manifestazione di Dio, che la liturgia ancora di oggi comprende tre momenti. Comprende la memoria della nascita, la visita dei magi come apertura universale, quindi liberazione dal nazionalismo, dall'etnia, perché c'è una visione, Gesù viene per l'universo, e il battesimo di Gesù al Giordano. Questi sono i tre momenti della rivelazione. Il battesimo perché c'è la rivelazione dei cieli aperti, questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Allora capite che poi le cose sono andate come sono andate, però una cosa è celebrare la manifestazione, una cosa è celebrare il Natale, come poi si è ridotto ad un fatto puramente commerciale. Ecco perché noi dobbiamo essere vigili, vigili e purificare. A Natale c'è il rischio del particolarismo, Gesù è nato ebreo, Gesù resta ebreo per sempre, però con l'Epifania, con l'arrivo dei magi, che è un racconto, lo vedremo fra poco, è un racconto, non c'è nulla di storico, questo è un'affermazione teologica con gli schemi e i sistemi che si avevano all'epoca. Si afferma, i magi all'epoca sono considerati gli scienziati del tempo, e quelli che interrogavano le stelle, e quelli che si ponevano le domande, e quelli che davano le risposte sul senso della vita, che formulavano gli oracoli e via di seguito. E quindi il fatto che la scienza vada alla ricerca di un bambino dove c'è una stella che non è una cometa, che non è la stella di Giacobbe, che tutti cercano sta cometa, il cardinal Siri era convinto che fosse proprio la stella che contro le leggi di gravitazionali andava avanti e indietro, eccetera eccetera. Tutte cose puerili che noi non possiamo assolutamente accettare. E la stella di Giacobbe è la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, Isacco e Giacobbe di costituire nella casa di Giacobbe, la tenda di Giacobbe, un progetto universale. Questo progetto universale si compie nella Epifania perché vengono dall'Oriente, cioè da fuori confine. Ditemi voi se questo non ha un'attualità immensa. Possiamo considerare noi i confini di una nazione, i cattolici, la nostra religione, la nostra chiesa, e noi di qua, loro di là. Cioè, noi abbiamo come campo di rivelazione il mondo intero, anzi oserei dire nel giorno dei Magi il cosmo intero, perché è la scienza che riconosce, che prende atto di una rivelazione. Sono convinto che sarà la scienza a purificare il concetto stesso di Dio per noi, se siamo attenti, se siamo attenti. E allora, con la lingua della Chiesa, che la Chiesa Giuda apre al mondo, si apre al mondo greco, invochiamo la Trinità. Eis to onoma tu patros, kai iuiu, kai tu hagiu pneumatos, curios eis. Guardiamo al mondo di cui siamo parte. Noi non siamo migliori o peggiori, noi siamo parte del mondo, dobbiamo camminare con questo mondo, non ce n'è un altro mondo. Dice San Paolo, se non vi va bene questo mondo, voi dovete andare, se volete vivere da perfetti, senza sporcarvi le mani, dovete andare sulla luna. Ma se siamo in questo mondo, è con questo mondo che dobbiamo camminare, con fatica, spesso con dolore. Però è il nostro obiettivo, è non realizzare le cose, ma iniziarle, quantomeno iniziarle.
Signore, ti sei rivelato a noi, Dio dei popoli e degli individui.
Kyrie eleison.
Cristo, sei venuto a raccontarci il volto di Dio, Padre e Madre.
Christe eleison.
Signore, nei santi magi hai aperto il Tempio a tutti i peccatori.
Kyrie neuma eleison.
Cristo, che nel battesimo ti sei messo in fila coi peccatori.
Christe eleison.
Signore, alle nozze di Cana hai manifestato la gloria divina.
Kyrie eleison.
Cristo, che nel vino e nel pane manifesti il tuo fragile volto.
Christe eleison. Dio onnipotente, apparso a noi nella debolezza della fragilità umana e manifestato all'umanità intera, simboleggiata dai magi, che ci libera da ogni particolarismo e ci apre all'anelito di Dio che si manifesta a tutti i popoli nel rispetto dei loro mezzi di conoscenza, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre, Creatore. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, a tutte quelle che io ho detto all'inizio, e a tutti i nomi e i volti che ho richiamato alla vostra attenzione, al vostro cuore: Maria Teresa, Sandro, Adolfo, Marina, Luciano, Anna Maria, e tutti gli altri e tutti coloro che sono in comunione con noi, con la famiglia Fiantri di Corlo e con tutte le persone con cui loro lavorano e che servono e con tutte le persone che fanno queste attività in altre parti del mondo, perché penso che non siano soli. Raccogliamo anche le nostre intenzioni. Ecco, dice la Piera di ricordare la mamma di Friday che è qui presente e che è malata. La ricordiamo veramente con affetto, Friday, e la portiamo con noi nel nostro percorso, nel nostro cammino e finalizziamo tutte le cose che viviamo, la nostra vita, li finalizziamo con queste intenzioni che tutti noi portiamo su questo altare. In modo particolare le persone che sperimentiamo. Dice Flora che anche quanto non c'era per necessità, ma chi avrebbe desiderato essere qui, si è sentita parte viva di questa comunità eucaristica, seppure occasionale, ma che è diventata ormai parte della vita stessa. Preghiamo.
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo unico figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ecco, l'idea di questa prima lettura è l'idea della universalità. L'autore vive a Gerusalemme, è del IV secolo avanti Cristo, e riprende l'insegnamento di Isaia vissuto 4 secoli prima, quindi nell'VIII secolo avanti Cristo, e sviluppa il tema della universalità. Questo tema dell'universalità deve diventare sangue che scorre nelle nostre vene, perché se noi proclamiamo una parola che ci richiama alla universalità della fede, della parola di Dio, poi concretamente anche noi dobbiamo essere il segno visibile di questa universalità e non al contrario il tappo della chiusura, della grettezza, della paura, della identità. I credenti non hanno identità perché la scoprono nella misura in cui incontrano gli altri. Infatti questa famiglia che ho incontrato, tra le altre cose, hanno anche diverse attività in Africa, progetti che realizzano. In questo momento sono sospesi per motivi di sicurezza gravi e nel Burkina Faso, nel Benin. E questo vi dice come il concetto di universalità diventa storico e diventa reale.
Dal libro del profeta Isaia: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. La sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna. E domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostino a lui, lo servano tutte le genti.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra,
perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli e sorelle, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Alleluia.
Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ascoltiamo questo brano tratto da Matteo del capitolo secondo, cioè dai Vangeli dell'infanzia, che sono una costruzione sempre basata sul metodo esegetico ebraico, detto Midrash, che prende in considerazione cinque figure dell'Antico Testamento per dire che Gesù, nel suo progetto di riforma della religione giudaica, si inserisce nella storia di Israele, non la rinnega, ma la riprende dalle fondamenta e la trasforma per adeguarla all'alleanza di Dio, che è un progetto di umanità. Poi vi farò alcune brevissime sottolineature.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle principali città di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate, informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto del Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato il figlio mio». Quando Erode si accorse che i re magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme, in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni e mezzo in giù, da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dei magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più». Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele». Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea ed andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta, dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». È parola del Signore.
È tradizione che nel giorno dell'Epifania proprio perché il giorno della manifestazione si faccia l'annuncio solenne della Pasqua.
Annuncio della Pasqua. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 12 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento, nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri inizio della Quaresima il 26 febbraio, l'Ascensione del Signore il 24 maggio, la Pentecoste il 31 maggio, la prima domenica di Avvento il 29 novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.
Penso che l'introduzione che ho fatto all'inizio sia molto pertinente e più che sufficiente per descrivere quello che stiamo vivendo. Solo vorrei dirvi che che bisogna avere anche la capacità intellettuale di superare la lettura fondamentalista della scrittura, perché altrimenti diventiamo ridicoli, non credibili. Questo racconto dei Magi è un modo di dire, orientale, semitico, di chi è la persona di Gesù e qual è il suo programma di vita. E l'autore Matteo, nei primi due capitoli del suo Vangelo, così come Matteo nei primi due capitoli, che l'esegesi chiama i Vangeli dell'infanzia, che sono stati scritti per ultimo, cioè dopo che è stato messo per iscritto il resto del Vangelo, dal capitolo terzo di Matteo e Luca, poi dice: ma quest'uomo di cui noi stiamo parlando è nato anche. E allora questo avviene anche nella letteratura, perché di una persona che di cui si scrive, si fa non solo la vita, la geografia, un romanzo, prima si scrive la sua esistenza e in base a questo poi si parla della nascita. Questo è comune nella letteratura. E allora guai a prendere, purtroppo, nella nostra formazione, nella nostra catechesi, noi siamo stati formati a questa cosa qui, cioè a questi raccontini, e li abbiamo mantenuti nel contesto di raccontini che, una volta cresciuti, non corrispondono più alla struttura mentale, culturale, per cui il Natale è diventata la festa dei bambini. Allora, gli ebrei hanno 32 regole di esegesi. Una di queste regole, codificate da un rabbino che è Ben Eliezer, una di queste regole è il Midrash. Si legge la vita di una persona alla luce dell'Antico Testamento, cioè alla luce della Scrittura, e si va a cercare nella Scrittura le cose che corrispondono a quello che lui dice, che lui insegna, che lui fa, opera. E allora l'autore qui vuole presentare agli ebrei Gesù come colui che riprende la tradizione giudaica attraverso il confronto e il parallelo con cinque personaggi dell'Antico Testamento. Il primo personaggio è Mosè. Gesù è come Mosè, il profeta, la guida, l'intermediario, il liberatore di Israele, e viene presentato come il nuovo Mosè. Le fonti rabbiniche narrano che la nascita di Mosè fu annunciata al faraone in un sogno, così come in un sogno viene annunciata a Giuseppe. Un anziano, si racconta, aveva una bilancia in mano, egli legava tutti i saggi, i principi, i nobili, i potenti d'Egitto e li poneva su un piatto, mentre sull'altro adagiava un poppante che da solo faceva pentere, era più pesante di tutti gli altri. E questo noi lo vedremo nel racconto dell'Esodo, in cui Mosè si misura con i saggi e fanno a gara il serpente, il bastone, il serpente, queste cose qui. Allo stesso modo, l'annuncio della nascita di Gesù è fatto ai magi e dai magi ad Erode, che chiama gli scribi e i sacerdoti per indagare sul tempo e sul luogo. Il faraone ordina di uccidere tutti i figli maschi degli ebrei nel capitolo secondo dell'Esodo. Allo stesso modo Erode distrugge, dà ordine di uccidere tutti i bambini. Gesù non è nato a Betlemme, non sviene nessuno. Il racconto di Betlemme, quindi lì c'è la stella, vabbè, andate pure in pellegrinaggio. Io ci andavo spessissimo a Betlemme, abitavo a 10 chilometri da Betlemme, quindi per me era una delle mete preferite. Però purché si sappia che cos'è. Lì Gesù non ci ha mai messo piede. Forse ci andava a raccogliere fichi, non lo so, ci andava in vacanza, ci andava per andare al Mar Morto, a farsi i fanghi. Gesù sicuramente è nato a Nazaret, perché quella era la sua casa. E una donna incinta a fare 150 chilometri, ve lo raccomando, e non c'erano gli aerei, non c'era il Flixibus, non c'erano i treni, beh, se non c'erano i treni era meglio. Comunque non c'erano le macchine. Quindi la nascita di Gesù, Mosè sfugge al massacro, così come Gesù sfugge al massacro rifugiandosi in Egitto. Guardate che questo dell'Egitto è importante. Cioè Gesù fa il cammino a ritroso del popolo. E avete sentito nel Vangelo che dice perché si adempisse la parola del profeta che diceva. Se si deve adempiere la parola del profeta, significa che c'è un progetto universale, non che c'è una storia da raccontare. Nell'Esodo 2, 6, dice che la figlia del faraone aprì la cesta e vide il bambino, che era Mosè. Il Talmud di Babilonia, in un trattato, che fa un commento a Esodo 2,6, leggono che con il bambino e la figlia del faraone vide la Shekinah, cioè aprì la cesta e vide la Shekinah. Non è una forma di dire la divinità di Gesù? Quando noi diciamo Gesù è figlio di Dio, noi gli attribuiamo lì il significato che c'è un padre, una madre e un figlio. E il figlio, come dire, pensiamo alla nascita fisica, alla nascita naturale, perché per noi un figlio nasce solo in un modo, anzi in due, o naturale o taglio cesareo, non ce n'è altri. E questo bambino esprime la Shekinah, e lo dice il Talmud, cioè lo dicono gli ebrei. La presenza di Dio illuminava il piccolo Mosè, che era nella cesta. Allo stesso modo la nascita di Gesù è illuminata dalla luce celeste. Gli angeli, il cielo, gli astri, la stella, vedete quante cose? Come si tengono tutte insieme? I magi che sono guidati dalla luce. E l'angelo è una moltitudine celeste che per Giovanni 1,5 è la luce che brilla nelle tenebre. In Esodo 4,19 Mosè è richiamato dall'angelo in Egitto con queste parole: va, torna in Egitto perché sono morti tutti quelli che cercavano la tua vita. Gesù è richiamato dall'angelo: Giuseppe, alzati, prendi il bambino e va a Nazareth, in Palestina, in Israele, perché sono morti tutti quelli che volevano la sua morte. E guardate che c'è una caratteristica in questa qua, nel testo ebraico c'è, nel testo greco del Vangelo si usa il plurale, mentre quando il sogno della prima volta dice vai via dalla Palestina e vai in Egitto perché c'è Erode che vuole la sua morte, quindi al singolare. Adesso l'autore si è fatto prendere dall'entusiasmo e usa pari, la lettera usa l'espressione dell'Esodo, perché sono morti coloro che volevano la sua morte. Questo è evidente che ci siamo di fronte ad un confronto teologico e non davanti ad una storia reale. Parallelismo è sorprendente. Se noi avessimo tempo per fare questo qui, ci vorrebbe veramente tanto tempo da riflettere, per leggere i testi, confrontarli, farli assaporare, eccetera. E il secondo personaggio è il patriarca Giacobbe. Il patriarca Giacobbe dovette scappare dall'Egitto e rifugiarsi a Madian, nella terra di Madian, che è nel deserto est del Sinai, qui tralascio la geografia. Al contrario, Gesù deve scappare dalla Palestina per rifugiarsi in Egitto. Dove si rifugia? In un paese straniero. E a quell'epoca, che non erano civili, quando i popoli vicini subivano la carestia o avevano problemi di sopravvivenza, erano accolti nei paesi vicini. Noi oggi che abbiamo 2000 anni di cristianesimo, no? Non abbiamo assolutamente questo senso civile. L'espressione aiutiamoli a casa loro è la bestemmia per un cattolico, per un cristiano, è la bestemmia, la negazione, l'affermazione dell'ateismo. Perché quando un popolo sta male si aprono le porte degli altri popoli. Perché questo ci dice oggi, da un punto di vista scientifico, la storia dell'evoluzione umana. Con tutte le contraddizioni, con tutte le... poi si sono inventate le guerre, quando si è inventata la proprietà privata, quando uno ha detto questo è mio e ha messo i paletti, lì cominciano le guerre. Ma prima non era così. Poi c'è la fuga, questa fuga di Gesù dalla Palestina all'Egitto è pari copia la fuga del patriarca Giacobbe, che si chiama Israele, Rachele, la seconda moglie di Giacobbe e madre di Giuseppe Beniamino, che è nel sud, nella Giudea, morì nel dare alla luce il Beniamino e fu sepolta in una tomba che è sulla via a 4 chilometri da Betlemme. Ancora oggi si può visitare. La tradizione giudaica pensava che Rachele fosse rimasta nella tomba in Palestina ad occupare la terra promessa in attesa che tornassero i figli dall'esilio. E quindi la madre morta, guardate che qui c'è il primo pensiero appena in nuce di una morte non morta, è morta e resta lì fisicamente a tenere il posto per i figli che ritorneranno dalla Palestina. Il terzo personaggio di confronto è Gesù e Davide, il re Davide scelto da Dio contro ogni logica umana, è l'ultimo di 8 figli, quello a cui nessuno ha pensato, numero 8, vi ricordate? Ne abbiamo parlato a lungo di questo e ho scritto a lungo di questo, quindi lo potete trovare anche nel sito. Davide è l'unto di Giacobbe, è il principe del mio popolo. Una stella si muove da Giacobbe, si alza uno scettro da Israele, secondo la profezia di Balaam. La stella è dunque il simbolo del nuovo regno di Giacobbe. Gesù è colui che restaura il regno di Giacobbe, da non considerare alla stregua dei regni temporali, ma l'espressione regno di Dio nella Bibbia, o regno dei cieli nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ha un significato preciso. Noi cristiani cattolici in modo particolare l'abbiamo interpretato come la vita oltre la morte. Il regno di Dio che cos'è? Che dovete patire su questa terra perché poi nell'altra vita, nel regno di Dio che nessuno ha mai sperimentato, da cui nessuno è mai tornato indietro, poi avrete la ricompensa. Il concetto giuridico di pena, di castigo e premio, che è estraneo al Vangelo. È impossibile che un padre possa basare l'educazione dei figli sul castigo e sul premio. Se c'è da dare il castigo, si dà il castigo, ma non in funzione. Questo serve per educare i cani, ma non può servire nella relazione umana. Se sei buono, questo è ricatto, se sei buono ti do il premio, se sei cattivo. E se sei buono o cattivo in base a che cosa? Quale meno? Allora ci troviamo di fronte ad il regno di Dio o regno dei cieli ha soltanto un significato, che è tutto rivolto sulla terra, che è un nuovo modo di creare relazioni tra le persone, non più relazioni e tra i popoli, non più relazioni di guerra, non più relazioni di opposizione, non più relazioni di antagonismo, ma relazioni di fraternità. Questo è il senso del regno di Dio. Poi, se c'è dopo la morte, bene, ci faremo cin cin e ci ubricheremo di acqua fresca. Ma il fatto è che noi dobbiamo realizzare questo regno sulla terra. Purtroppo la parola regno è una parola molto equivoca, anche per i personaggi che la rappresentano. L'ultimo personaggio, il quarto personaggio è Salomone, ma qui tralascio perché dovrei fare troppe precisazioni, e l'ultimo personaggio è Elia, il profeta. che doveva venire, secondo le profezie, doveva anticipare l'arrivo del Messia. Tant'è vero che da Giovanni, quando Giovanni predica, è lui, quell'Elia, che doveva venire, di cui parlano le scritture. Quindi capite che la lettura di oggi è un affastellamento di una ricchezza, tutte e quattro le letture, la prima, il Salmo, la seconda, il Vangelo, sono di una completezza, di una profondità, di una ricchezza che non si possono esaurire. Io maldestramente vi ho dato alcuni input più che altro per mettervi dei dubbi, perché il mio compito è seminare dubbi. Poi, se volete, ve le leggete. Probabilmente alcune cose non le capirete. Ma io non posso farci nulla, perché per alcune cose, quella di Mosè, per esempio, si capisce subito, no? Quella di Giacobbe bisogna conoscere la scrittura, bisogna conoscere il libro dei numeri, bisogna conoscere diverse cose. Però ognuno prenda quello che vuole. Poi per il resto facciamo un percorso, l'importante è crescere nella fede, che non può essere fondamentalista, cioè non può basarsi sul raccontino per addormentarci la sera. E ho detto tutto.
Crediamo in Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra.
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.
Crediamo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede nella quale siamo stati battezzati e siamo rinati. Questa è la fede che noi ci gloriamo di professare in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Su tutti noi sia la luce del Natale, perché non celebriamo la nascita del Signore risorto, che dal principio è il Logos, ma la nostra rinascita di creature nuove, con la conversione del cuore e la forza dello Spirito.
Con questi sentimenti noi ci scampiamo un gesto di pace con questo afflato di universalità. l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua misericordia noi riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. A te li presentiamo perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Signore, riceva dalle tue mani questo dono, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo. Guarda, o Padre, i doni della tua Chiesa
che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi santi doni è giustificato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro.
Rivestiamoci di luce, perché viene la nostra luce. La gloria del Signore brilla sopra di noi.
Oggi, in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza, e in Lui apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina.
Santo, 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 il Signore Dio degli eserciti, Kyrie eleison, Christe eleison, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Christe eleison, Kyrie eleison.
E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti proclamiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Kyrie eleison, Christe eleison.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
Questo è il mistero nascosto alle precedenti generazioni e rivelato oggi. Tutti i popoli sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Io sono il pane disceso dal cielo. Venite, mangiate il mio pane che ho preparato per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati.
Il calice della benedizione che benediciamo è comunione col Signore Gesù.
Fate questo in memoria di me.
Quanto il Signore ha ordinato, noi faremo e ascolteremo.
Mistero della fede.
Nata, vieni, Signore. Celebriamo la tua morte e risurrezione, attendiamo il tuo ritorno.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Dov'è il Re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Il Signore Gesù è il Re dei Giudei, il Messia del mondo che viene nella povertà di Betlemme.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo e le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Ognuno di noi ha le persone che abita e da cui è abitato, che ricorda in questo, cioè rende presente in questa Eucaristia, che è il luogo della profonda conoscenza, della gratitudine, della preoccupazione. Vorrei ricordare in modo particolare Sara Fiandri di Corlo, che oggi compie gli anni, e insieme a lei vorrei ricordare anche Tommaso De Barbieri, il figlio di Enzo, che anche lui compie gli anni, e insieme a loro vorrei ricordare tutte le persone. Tommaso adesso è stato assunto a tempo indeterminato dalla Croce Rossa, che era il lavoro verso nel quale lui è più, lo fa veramente con passione, con competenza, e quindi anche tutte le persone che essi incontrano nella loro vita e nella loro attività. Ricordiamo tutte le persone che ci stanno a cuore, Giovanna, di la mamma di Denise, di San Miniato, tutte le persone che sono malate, in modo particolare che devono combattere con i tumori, e poi ricordiamo Sandro, Adolfo e Marina, Luciano, Anna Maria, Maria Teresa, Maria Paola, Elisa, tutti coloro che hanno fatica, la mamma di Friday, e tutti coloro che fanno fatica in modo particolare perché hanno bisogno di un sostegno, di una forza che noi possiamo dare con una condivisione non visibile, ma non per questo meno reale. Quando si amano le persone, si amano anche e specialmente a distanza. E tutto l'ordine sacerdotale, che è il popolo dei battezzati.
I popoli entrarono nella casa e videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che affidiamo alle tue clemenze. Vorrei ricordare Maira, di cui abbiamo celebrato l'esodo nelle giorni di Natale, e vorrei ricordare Fidalba, la moglie di Alfonso, perché possano anche loro condividere e partecipare, come è possibile a loro, quello che noi viviamo, sperimentiamo e continuiamo ad amare. Insieme con loro vorrei ricordare tutti i vostri, i nostri defunti, che ormai sono tanti, sapendo che il loro stato è sempre uno stato di presenza nei nostri pensieri, nei nostri cuori, nei nostri affetti. La morte non è la farcidia della realtà, ma è la trasformazione, perché il ricordo, che non è solo un ricordo sentimentale, ma è ancora un condividere, un vivere con essi, è sempre reale, è sempre profondo ed è, fa parte consistente della nostra vita e del nostro essere. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Ricordati di noi, Signore, quando sarai nel tuo regno. Oggi sarai con me in paradiso.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono crediti, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Ti lodi, Signore, la Santa Gerusalemme, pellegrina sulla terra, perché tutti i popoli hanno visto la tua salvezza e tu hai manifestato la tua gloria.
Per Cristo,
con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme con questa prospettiva, così come Gesù ci ha insegnato che è la prospettiva della fede come dimensione universale, cosmica. E Gesù ci ha insegnato a dire mai Padre mio, ma anche quando preghiamo individualmente noi diciamo sempre Padre nostro, perché non possiamo espungere la nostra fraternità dal contesto della famiglia umana, della famiglia cristiana, della famiglia naturale, della famiglia acquisita. Padre nostro, e questo ci deve sempre richiamare a questa sconfinata realtà, perché soltanto così Dio può esistere veramente attraverso la nostra credibilità e il nostro renderlo visibile con i nostri comportamenti e la nostra visione che supera ogni particolarismo, specialmente oggi, solennità della Epifania, in cui la manifestazione richiama appunto il superamento di ogni confine, di ogni limite, di ogni particolarità. Padre nostro che sei nei cieli, Pater Raimon, hoen tois, cura nois, sia santificato il tuo nome, hagia seto to onomassu, venga il tuo regno, el feto fe basileia su, sia fatta la tua volontà,
che ne feto to telemassu, come in cielo, così in terra. Hos en urano, cae epiges, dacci oggi il nostro pane quotidiano, tonarton lemon, ton effusion, dos e min semeron, e rimetti a noi i nostri debiti, cae apes e min, ta offeilemata emon, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, os cae meis, affecamen
tois offreireta is femon, e non abbandonarci alla tentazione, cae me eis enenches gemas, eis peiras mon. Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete convocati e invitati al banchetto dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Maria osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
Thank you.
chiediamo, con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto, guidaci, Signore, alla vita eterna, perché possiamo gustare la gioia senza fine con la sempre Vergine Maria, che veneriamo Madre del Cristo e di tutta la Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Diamo questa benedizione nel senso originale e originario della benedizione ebraica, che è la comunicazione della vita, cioè la, il mescolamento della vita. E in modo particolare vorrei darla a ciascuno di voi, cioè la riceviamo tutti insieme come una progettualità. E poi vi porto a tutti, uno per uno, i saluti delle ragazze che avete conosciuto e ci tenevano a dirmelo. E allora vorrei dirvi che dopo la benedizione, prima di andare via, saluteremo la Sara, in modo particolare, che compie gli anni, e con la sua famiglia. Poi la Alessandra e Enzo, che ci segue e ci controlla da lontano. Il Signore, nato da donna, nato sotto la legge, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore delle genti benedice il suo popolo e i santi magi nella pace.
Egli l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine, l'Amen del Padre.
Sia benedetto il suo nome manifestato alle genti e invocato su di noi.
Il Signore rivolga il suo sguardo su di noi e ci doni il suo spirito di amore.
Il Signore rivolga il suo volto su di noi e ci doni la pace della sua giustizia.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su tutte le genti di ogni lingua, popolo, nazione, cultura, e su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Finisce la messa come atto di culto. Inizia l'Eucaristia della testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore che viene e manifestiamo la sua gloria con gioia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
A tutti, a Sara, ad Alessandra e a Enzo, buona domenica, buona giornata e buon compleanno. Grazie a tutti e buona giornata.
Ragazze, grazie del vostro pensiero, tanti auguri di bene, di pace. Ciao, ciao, grazie, buon anno a tutti, anche alla Vangi.
Ciao Enzo, sono la Giuseppina, ti faccio tanti auguri di buon anno. A Sara e alla sorella, tanti auguri di compleanno e di buon anno.
Un abbraccio a tutti voi, con grande affetto. Sara, tanti auguri e buon compleanno. Auguri anche per tutti i tuoi cari. Enzo, complimenti per il tuo figlio. Alessandra, ti mando un grosso abbraccio. Sono Lidia, ciao.
Grazie a tutti voi di Modena. Un caro saluto e un augurio particolare a te Sara, ad Alessandra un bacio e un forte abbraccio ad Enzo. Auguroni per un buon 2020. Giovanni e Maria Rita.
Ciao Alessandra, ti penso spesso, sono Fleana. Buon anno, buona settimana. Ciao Enzo E ciao Sara, tanti auguri e a te, alle tue sorelle, alla tua famiglia.
Ciao Alessandra, sono Laura, ciao Sara, ciao Renzo, belle cose a tutti voi e la speranza di vederci presto, arrivederci.
Ciao, sono Elisa, ciao a Sara, ciao Alessandra, ciao a tutti.
Sara, allora buon compleanno e auguri per la tua bella famiglia di cui Don Paolo ci ha parlato tanto. Auguri anche ad Alessandra, oggi è la nostra festa, Alessandra. Ti aspettiamo, auguri a tutti, anche a Tommaso.
Auguri a Sara, Alessandra, a Enzo, grazie, a Vangi e auguri per il quindicenne Ian. Ciao a tutti, Maria Paola.
Ciao Sara, sono Anna, ti faccio tanti auguri di buon compleanno e auguri per tutta la tua magnifica famiglia. Ciao Alessandra, auguroni da Anna. Ciao Enzo, ti aspettiamo, torna presto. Ciao.
Sono Roberto. Un carissimo augurio a Sara per il buon compleanno. Enzo, complimenti per Tommaso che ha avuto lavoro e un bacione ad Alessandra. Ciao a tutti.